Allora, eccoci qua, siamo pronti, cari amici. Buon primo maggio a tutti. Comincia un nuovo appuntamento con Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Buonasera, buonasera amici, bentrovati da Francesco Marciano. Buon primo maggio a tutti, buon primo maggio a chi un lavoro ce l'ha, a chi non ce l'ha, ai datori di lavoro che spero possano aiutare chi cerca proprio lavoro. Insomma, è una giornata particolare, noi vi facciamo compagnia anche oggi, naturalmente, con lo sport. 339-666-9990 per i vostri messaggi. Saluto Vincenzo Russo in regia, Pasquale Tina al telefono come ogni sera con noi. Ciao Pasquale.
Ciao, buonasera, buonasera a tutti.
Ben trovato, buon lavoro, buon primo maggio di lavoro anche a te, ovviamente. E vabbè, ma a noi cambia poco, no? Il sabato, la domenica, il primo maggio, le festività, non è mai esistita una festività, una festa rossa da calendario, no? Per il giornalista. Però va bene, certo. Così, no? Abbiamo scelto questo.
Senti, assolutamente.
Si lavora pure a Castelvolturno, anche se la partita è lunedì.
Sì, un po' lontana, c'è ancora diversi giorni prima della partita.
Sì, qualche giorno ancora, io presumo, ne parlavo anche poco fa durante Metti a Folle con Elisa e Gaetano, presumo che Osimhen e Kvaratskhelia recupereranno per la gara del Friuli,
sì,
per quanto possa essere importante.
Penso sia una gestione, no? Quando hai addirittura 8 giorni prima di una partita, certo. Ci può stare, insomma, che qualche giorno tu possa stilare un programma personalizzato per alcuni dei tuoi giocatori. Insomma, oggi è come se fosse addirittura un martedì, considerando che si gioca non domenica ma lunedì, quindi sì. C'è ancora tanti allenamenti prima della sfida di Udine di lunedì, appunto, con lunedì prossimo.
Sì, sì, assolutamente. Senti, quattro partite, poi sarà rivoluzione, o quantomeno si cambierà rotta. Già quest'anno, già ad oggi è scaduta, no? L'opzione per il rinnovo di Meluso, ma
sì,
sappiamo
che ieri,
30 aprile, sì. Oggi primo giorno in cui ecco, non c'è ufficialmente c'è il via libera ufficiale per l'arrivo di Manna, ecco, da questo punto di vista.
Sì, lo sapevamo già, insomma, in questo passaggio, diciamo, tecnico procedurale, che non è stato rinnovato il contratto a Meluso, insomma, almeno non abbiamo notizie diverse, quindi ci sarà questo avvicendamento. Ma nei fatti è un avvicendamento che già c'è stato, perché Manna sta già lavorando per il Napoli, per la costruzione del Napoli della prossima stagione.
Prossima stagione, allenatore, ci sono state. Che novità ci sono oggi che vengono raccontate?
Anche se non lo so, io la novità che noto, diciamo, in realtà c'è una certezza che è una novità, cioè, nel senso, diciamo, l'allenatore non l'ha scelto ancora, non l'ha preso ancora. Come vi dicevo anche ieri, sarà importante che Napoli prenda l'allenatore, abbia l'allenatore nuovo entro la fine del campionato, perché devi cominciare subito, insomma, poi a parlare, a programmare della prossima stagione. Su Conte io resto su quello che ti ho detto ieri, cioè, al di là, insomma, della disponibilità che Conte ha dato, io credo, insomma, che Conte si stia giustamente guardando in giro, perché questo è il calcio, cioè, nel senso, cioè, ci sarà un effetto domino, allenatori che aspettano eventuali offerte e poi prendono una decisione, così come il Napoli dovrà prendere una decisione. Io penso che nelle idee del Napoli poi magari non si riuscirà a concretizzare Gasperini se più avanti di Pioli come tipologia di allenatore. Leggevo, insomma, la conferenza stampa di Gasperini è uno che ovviamente ha rinviato il discorso sul futuro quando la stagione sarà finita, però mi sembra uno che onestamente abbia chiuso la possibilità di andare via dall'Atalanta, no? Cioè, basterebbe dire adesso all'Atalanta ho un contratto, invece non è la seconda volta che lo noto. E quindi magari se vince, secondo me, un trofeo con l'Atalanta ci potrebbe stare, insomma, che decida, insomma, di
cambiare rotta,
un ciclo straordinario e meraviglioso, e magari provare un altro prima di finire la sua carriera. Però sono riflessioni che faccio ad alta voce, insomma. Di sicuro Gasperini è un nome che veramente mi dispiace, secondo me più di Pioli, Ma De Laurentiis c'è anche Domenico Tedesco, uccisi del Belgio, che ha firmato un contratto a marzo fino al 2026, quindi è impegnato all'europeo. Quindi questo ti dico che la scelta non è stata ancora fatta e credo insomma che a breve avremo delle novità, ma non pensiamo
a fine campionato comunque dopo il 26 maggio.
Io penso di sì, Francesco, penso di sì. Tra l'altro paradosso, cioè l'unico che potresti annunciare della fine del campionato è Antonio Conte. Sì. Secondo me Antonio Conte, finché il Milan non prende l'allenatore, non prende una decisione. Però io non ci vedo nulla di male, cioè nel senso, qualora il Napoli decidesse poi di prendere un altro allenatore, ci potrebbe anche stare. Io penso, lo dico a prescindere da tutto, cioè non faccio il tifo onestamente per nessun allenatore. Sì. Mi basta che il Napoli, è fondamentale però che il Napoli prenda un allenatore per costruire un progetto. Se il Napoli costruisce un progetto, poi può andare male, può andare bene, però almeno ci sono delle idee, ci sono delle, delle situazioni che provi a costruire insieme all'allenatore, insieme al direttore sportivo. Magari ci potrà volere un po' di tempo, no? Perché quando metti un progetto nuovo ci possono essere delle novità, ci può volere del tempo. Però almeno un'idea chiara, l'idea chiara che quest'anno non c'è stata. Poi se mi chiedi le mie preferenze, è chiaro che un allenatore come Conte, a chi non piacerebbe averlo, insomma, un allenatore importante, un allenatore vincente, ma anche un allenatore come Gasperini, un allenatore molto, certo, molto intrigante. Cioè, vedi che cosa, certo, certo, ha creato all'Atalanta. Cioè, l'Atalanta è diventata una realtà europea, del calcio europeo. Quindi, però bisogna capire e aspettare, insomma, quali saranno le decisioni della società.
Senti, l'ultima te la voglio fare a proposito di passato. C'è chi rimpiange Spalletti, c'è chi rimpiange questo o quest'altro, c'è chi rimpiange anche Kim, no? Kim
ed è insomma, giusto secondo me il rimpianto. Al
di è là giusto il rimpianto. Ieri ha commesso un paio di errori, cioè due errori clamorosi, e l'allenatore lo ha bastonato, devo dire. Errori.
Francesco, io però non penso.
Però che... secondo me ci stanno, cioè bastonato nel senso, non è che, sai, spesso l'allenatore di solito dice beh, quando si sbaglia di reparto eccetera, in senso, questo intendevo dire, lo ha bastonato, cioè è andato proprio su lui, cioè su Kim, che dice ha commesso due errori.
Kim abbia avuto una stagione molto difficile al Bayern Monaco, mi sembra insomma evidente.
Io volevo dire, però secondo me noi lo rimpiangiamo anche perché onestamente la qualità della difesa del Napoli quest'anno è stata veramente scadente, e anche dei rimpiazzi è stata assolutamente scadente.
Lo rimpiangi di più perché non l'hai sostituito.
Esatto.
La battuta,
esattamente. No, ma è la verità, la verità è questa. E anche perché questo testimonia anche la mediocrità anche del calcio italiano, se vogliamo, no? Perché uno come Kim, che l'anno scorso è stato il miglior difensore, quest'anno a Monaco non gioca.
Sì, ci può stare, c'è una riflessione che ci può stare. Io onestamente non ho seguito con attenzione tutta la stagione del Bayern, quindi
no, certo.
Sia una squadra che abbia avuto dei problemi, tant'è vero che non ha vinto la Bundesliga, seconda, certo. Cioè, sta arrivando seconda. Quando il Bayern non vince la Bundesliga, lì è fallimento vero,
Sì,
Germania,
è vero,
insomma,
vero.
Su 10 volte 8 li vince il Bayern, quindi
sì, è così.
È andata male. Kim ha avuto una brutta stagione, secondo me, come molti dei suoi compagni di squadra, magari ci sono anche dei problemi di inserimento, cioè, ci sono varie situazioni che raccontano il rendimento di un calciatore. Io me lo riprenderei domani.
Ah, pure io.
Lo riprenderei domani mattina. Lo rimetterei a posto, certo, un tipo di problema. Certo. Se al Bayern
condivido.
Se al Bayern non lo vogliono, insomma, credo che un posto ci sia sempre.
Non c'è proprio dubbio.
Capitano delle stagioni difficili, capita che magari non ti inserisci, magari il calcio tedesco è un calcio pure particolare. Quindi ci può stare, insomma. Se ci rifletti, anche Koulibaly, no? Quando andò a Chelsea.
Come no?
Non ha avuto quel rendimento che poi aveva avuto a Napoli. A volte, quando sali di livello non riesci, a volte trovi delle stagioni difficili e non riesci, diciamo, ad essere protagonista. Cioè, ci sono tante motivazioni, però per me Kim resta forte, insomma, ripeto, scherzo, se il Bayern non lo vogliono facciano una telefonata, insomma.
No, sono d'accordo,
il problema è la difesa, insomma.
Certo. Va bene, Pasquale, un abbraccio, buon primo maggio,
ciao,
ancora.
Buonasera,
a presto. Ciao, buona serata. Ciao, grazie a Pasquale Tina. Va bene, c'è la pubblicità, poi con noi Gianluca Agata, Gianni Prota, Antonio Ottaiano, Francesco Molaro. Pubblicità, state con noi.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Eccoci qua, 20 e 20, buonasera, ancora ben trovati a Marte Sport Live da Francesco Marciano, 339-666-9990. Saluto il collega del mattino, Gianluca Agata, al quale faccio anche buon compleanno, gli auguri di buon compleanno. Buonasera.
Ciao, buonasera a te, grazie, un abbraccio a tutti quanti tu, gli ascoltatori.
Allora, intanto volevo fare anche i complimenti a Fabio Pecchia, perché il Parma con il pareggio a Bari, al San Nicola, è promosso in Serie A dopo un campionato dominato, quindi complimenti al Parma, ma soprattutto a Fabio Pecchia, allenatore Gianluca, che viene spesso accostato ultimamente al Napoli. Ora, io non credo che Fabio Pecchia sia il prossimo allenatore del Napoli, ma qualche tempo fa parlavo proprio con un po' di amici, tra cui anche Gigi Pavarese, che sponsorizzava proprio la candidatura di Fabio, che peraltro a Napoli è stato anche il secondo di Benitez.
Fabio Pecchia, Napoli la conosce benissimo, Napoli Pecchia ci ha giocato, Napoli Pecchia ci ha vinto, ha passato uno dal giocatore dei periodi più intensi, diciamo così, non magari proprio vincenti della storia del Napoli, ma più intensi della storia del Napoli, e poi dopo la sua grande conoscenza dell'ambiente ha fatto sì che potesse essere il secondo di Benitez, e certo, spesso magari accostato anche nel post Benitez al Napoli. Credo che la panchina del Napoli per Pecchia possa essere un obiettivo, magari non adesso, magari in futuro, e sicuramente complimenti a lui per quello che ha fatto, e credo si debba godere questa prima stagione di Serie A con il Parma, perché se la merita tutta, perché ha dominato un campionato di Serie B, giocando, imponendo gioco, facendo vedere gioco e facendo vedere quello che lui vuole vedere dalle sue squadre, quindi gioco con divertimento.
A proposito di squadra, il Napoli 4 partite alla fine, queste 4 gare, insomma, a che serviranno a tuo parere, visto che secondo me gli obiettivi ormai sono sfumati praticamente tutti?
Beh, in questo momento queste 4 gare possono servire solamente a capire che tipo di Napoli ci dobbiamo aspettare il prossimo anno, perché è normale che agganciare un allenatore, ne dico uno a caso, ma proprio per dirlo a caso, parlare con l'italiano e dirgli che si fa l'Europa League è un conto, parlare con l'italiano e dirgli che si fa la Conference è un altro, parlare con l'italiano e dire che non si fanno le coppe è un altro ancora, e quindi significa campagna acquisti, significa giocatori che possono restare o possono spingere per essere ceduti, giocatori che possono arrivare oppure possono aspettare offerte migliori perché si trovano di fronte a un Napoli che non gioca in Europa. Quindi diciamo che queste 4 partite servono essenzialmente queste, non aiutano a questo, secondo me non aiutano molto il casting tra virgolette di De Laurentiis, proprio perché non si sa al momento che tipo di squadra si può mettere a disposizione dell'allenatore, e per i tifosi sono 4 partite che rappresentano un'agonia come quest'ultimo finale di campionato.
Ti chiedo se secondo te Aurelio De Laurentiis, tu hai citato il nome di italiano, magari hai detto uno a caso, ma in cima alla lista secondo te chi è? Chi c'è?
Beh, io credo che in cima alla lista ci sono nomi che dipendono anche dalle considerazioni che abbiamo fatto un attimo prima. Se io dovessi dire chi c'è in cima alla lista, probabilmente in questo momento vedrei Pioli possibile in cima alla lista di De Laurentiis, perché è un allenatore che ha rigenerato il Milan portandolo a vincere uno scudetto, arrivando secondo in campionato, e probabilmente per come ha preso il Milan e per come lo sta lasciando, forse anche un po' ingeneroso quello il trattamento che sta subendo a Milano, però ti ripeto, molto dipende dal tipo di squadra che si dà a questo allenatore, perché erano italiano sembrava quasi fatta sicuro al Napoli, adesso i bookmakers danno Pioli e Gasperini. Onestamente Conte la vedo una situazione molto molto lontana, ma la vedo difficile non tanto per un discorso economico, non tanto nemmeno per un discorso di squadra, ma la vedo difficile perché Conte è un allenatore che ovviamente è plenipotenziario e questo certo. può creare degli attriti con De Laurentiis. Conte è un allenatore che non so se voglia cominciare un progetto partendo da zero, perché Napoli diventa un progetto che parte da zero. Certo, Conte a Napoli per il tifoso è una garanzia, perché significa fare la squadra, però onestamente la vedo un po' complicata.
Senti, ti chiedo a tuo parere, se guardiamo al di là dell'allenatore che arriverà, io credo che comunque in ogni caso il Napoli l'anno prossimo opererà una sorta di rivoluzione attorno alla squadra, perché insomma quest'anno gli acquisti di luglio non sono serviti a nulla, gli acquisti di dicembre, di gennaio idem con patate, come si dice, e quindi mi aspetto, poi ci aggiungiamo l'addio a Zielinski, l'addio ad Osimhen, secondo me 6-7 nuovi ci saranno.
Sì, assolutamente sì. Io spero che si parta da qualche punto fermo, il punto fermo nel quale penso possa essere Kvara, che diventa il giocatore sul quale costruire un po' la squadra, fermo restando che anche lui se porta delle offerte, cioè nessuno è incedibile. Paradossalmente è la prima frase che ha detto Marotta subito dopo lo scudetto dell'Inter, ha fatto capire che a Milano con l'Inter si deve puntellare la squadra, ma nessuno è incedibile. Quindi a maggior ragione per quanto riguarda il Napoli, se arrivano i soldi per Kvara, se arrivano i soldi per Osimhen, secondo me sono credibilissimi anche loro, però 2-3 punti fermi dal quale ripartire sono necessari, e con questo però il loop, il cane che si morde la coda, è sempre lo stesso, che è quello dell'allenatore e del modulo di gioco.
È vero, sì, assolutamente. Senti, se guardiamo la classifica, vediamo appunto, come dicevamo poco fa, gli obiettivi ormai sono sfumati e svaniti tutti. Addirittura il Napoli, se oggi chiudesse il campionato, sarebbe nono, perché la Fiorentina, peraltro, ha anche una gara in meno, ma comunque è avanti in classifica. Addirittura il Napoli sarebbe fuori dal tabellone del principale della Coppa Italia, dovrebbe effettuare un turno, giocare un turno preliminare, e insomma veramente questo testimonia quanta difficoltà ci sia stata quest'anno sulla testa, sulla tattica, sulla tecnica. Veramente, se guardiamo la giornata e la classifica, l'annata più che giornata, io non salverei proprio nulla.
No, che vuoi salvare? Forse vuoi salvare 15 minuti giocati a Monza e la vittoria sulla Juve, probabilmente, che ci ha fatto ricascare in antichi sapori, dove Napoli-Juve valeva un campionato, probabilmente. No, il ragionamento, sai, la cosa che ti fa più specie e da questo punto di vista ti fa anche più amarezza è che quest'anno il campionato, che il Napoli per tanti errori sta concludendo in maniera così indecorosa, il campionato ti ha aiutato, perché ad un certo punto da 4 squadre Champions si è passato a 5, perché nei turni negativi ci sono stati dei turni negativi delle altre squadre, dove al Napoli bastavano delle vittorie semplici, penso a quella con il Cagliari dove il pareggio è arrivato alla fine, penso al Frosinone, penso a tante altre partite che sicuramente in questo momento mi stanno sfuggendo, dove sono, ma pensiamo anche alla partita con la Roma, dove in realtà
forse la partita con la Roma è stata proprio la migliore del Napoli.
La rimetti, sì, no, dico, ma la rimetti in sesto. Lasciamo perdere che il primo tempo, se Napoli stava 3-0 avanti, non era tutto meritato, però io penso al 2-1 conquistato di forza di caparbia, di caparbietà, e poi all'ultimo minuto ti perdi Abraham, quindi ed arrivi al 2-2. Di punti così ne sono stati persi tanti, poi addirittura contro una diretta concorrente, di punti così ne sono stati persi tanti e ne bastava qualcuno in più per essere in lotta per il quinto posto fino alla fine del campionato. Quindi il campionato ti ha aiutato quest'anno, perché hai avuto la possibilità, avevi gli scontri diretti in casa, avevi gli altri che scivolavano davanti a te. Il campionato ti ha aiutato, però tu hai fatto di tutto per gettare al vento, gettare tutto al vento, tutte le ortiche, e tutto nasce da una, non lo so onestamente se considerarlo un atto di presunzione, però con la frase di De Laurentiis che dice: questo è Napoli con un joystick che si può affidare a chiunque, lo posso guidare anche io, giusto per togliere un po' di merito a Spalletti, che ha uno stragrande merito dello scudetto del Napoli, da lì nasce tutto, perché a me non sta bene nemmeno sentire Garcia e poi dire se io avessi, quando Nunez ha detto in conferenza stampa che non ha mai visto il Napoli precedentemente, io l'avrei dovuto cacciare subito. Mi viene da dire: ma perché in 2 mesi di casting non avete mai avuto modo di parlare di questo? E poi l'errore di Mazzarri, e poi Calzona che sembra riprendere un po' in mano la situazione, e poi anche lui si perde in errori di valutazione della gestione della partita, diciamo di cose,
tante cose, sì,
di male in peggio, e questo finale è un'agonia.
È così. Un abbraccio, ancora auguri, buona serata e grazie.
Ciao, grazie a tutti.
Ciao Gianluca, ciao, grazie a Gianluca Agata, collega del mattino. 20:31, scrivete, tra un po' leggo i vostri messaggi, 339-666-9990, pubblicità e torniamo.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Eccoci qua. Scusate un piccolo colpo di tosse. Ben trovati, 20:32 minuti. Siamo tornati in diretta. Antonio Ottaiano con noi. Buonasera.
Ciao, buonasera.
Ciao Antonio. E buon primo maggio a te, carissimo Antonio. Dunque, 4 partite. Noi ci siamo sentiti prima che Napoli giocasse con la Roma, speravamo che la potesse essere una buona gara. Il Napoli l'ha disputata una buona gara, no? Dopo le figuracce di Empoli e Frosinone l'ha disputata, ma il risultato è stato ancora una volta penalizzante, perché 2 errori, 2 gol subiti. Ormai
il rammarico è proprio questo, insomma, che magari il Napoli le ultime 5-6 avesse messo la stessa determinazione e voglia di vincere messa nella gara della Roma, probabilmente oggi staremo parlando in altro modo rispetto a
un Napoli stile Lazio.
Voglio dire, se noi pensiamo alle gare Frosinone, Empoli, e poi andiamo indietro, Lazio, Torino, Genova e quant'altro, insomma, certo, fossero Cagliari, state gare giocate come quelle della settimana scorsa, probabilmente oggi avremo una serenità diversa nel poter raggiungere l'Europa.
E invece è il Napoli, oggi è addirittura fuori anche dal tabellone della Coppa Italia, perché dovrebbe disputare il turno preliminare per accedere.
Dovrebbe iniziare il 10 agosto.
Il 10 agosto, una cosa incredibile, veramente non l'avremmo mai immaginato, e lo sappiamo. Senti, 4 partite per rendere, non voglio neanche dire meno amaro, perché il campionato del Napoli è fallimentare, lo abbiamo detto tutti a più riprese e lo abbiamo constatato con i nostri occhi. 4 partite secondo te serviranno per quantomeno provare ad agganciare una Conference League, oppure la Conference League può essere un fastidio secondo te per il prossimo allenatore del Napoli, oppure no?
Ma io continuo a dire, perché ho già detto altre volte, io non credo che la partecipazione alle competizioni europee possano essere dei fastidi. È ovvio che dal punto di vista logistico, organizzativo, di programmazioni settimanali, qualcosa ti va a incidere, a modificare, però arrivare alla fine e vincere resta un trofeo europeo. Resta che tu all'interno di un contesto europeo con squadre di altri campionati riesci a portare a portare via il titolo, quindi sarebbe sempre gratificante da questo punto di vista. Quindi io faccio fatica ad immaginare la possibilità che uno pensi di non decidere di fare in modo di non partecipare. L'unica preoccupazione è che il Napoli possa ripiombare in quella apatia, come l'ha definita Calzona, anche nelle prossime gare, che sarebbe poi deprimente, deludente, sconfortante.
Sì, anche perché poi devo dire che Calzona ci mette la faccia, però è pure vero che neanche lui è riuscito a cambiare niente, a dare niente alla squadra, perché la squadra non risponde.
Ma sai, di Calzona io avrei qualcosa, diciamo tra virgolette, da dire, almeno dal mio punto di vista. Io non è che abbia condiviso molto questi continui interventi rispetto al scarso impegno, apatia dei calciatori, e poi tu continui a mettere in campo sempre la stessa squadra, sempre gli stessi calciatori. È un po' sorprendente come atteggiamento, quantomeno è sconcertante, se io sto continuamente a dire che loro, che alcuni o tutti, non so lui a cosa si riferisse, perché ognuno poi vede la gara e si rende conto che poi questa apatia non è di tutti. Io alcuni calciatori li vedo comunque sempre lottare, comunque sempre.
Sì, per esempio Politano se la suda.
Di fare. Qualcun altro rende meno, però voglio dire, se tu hai la sensazione che qualcuno è apatico, probabilmente è una sensazione che tu riceverai anche in settimana. E allora non riesco a capire perché le ultime 4-5 gare sostanzialmente sono sempre gli stessi, salvo infortuni o squalifiche. E questo è poi che non mi spiego.
Sì, è
allora
vero.
Metti da parte quelli che si dimostrano apatici.
Sì, sì, sono d'accordo con te. Io poi, per esempio, no, con tutto il rispetto, azione verticale, no? Lancio di Meret, spizzata di Osimhen, Anguissa vola verso la porta. Io non ho capito quel tiro di Anguissa, onestamente.
No, io qui c'ho un'altra idea. Io c'ho un'altra idea.
Qual è?
Perché questi sono dei limiti di Anguissa. Ragazzi,
sì, ho capito, ma lui tira una bordata che va alla mostra oltremare, quella palla. Non è
ma
che
dici, sai, allora, se ripercorriamo questi due anni.
Ma tira addosso al portiere, colpiscilo. Ma cioè, addirittura sembra quasi che, sai, fai un colpisci la palla come se fosse l'azione ferma perché l'arbitro ha fischiato e tu ti incazzi e mandi la palla fuori così, la va,
io
la
credo,
lanci così. Io quello è sembrato
questo,
il tiro.
No, io credo che questo sia un limite di Anguissa.
Lui è scarso a guardare la porta,
non c'è mai. Allora, se noi ripercorriamo questi anni di Anguissa a Napoli,
sì, è vero,
sapete
sì.
dire qual è stato.
No, solo col Torino.
Una palla calciabile in porta e l'ha cacciata.
No,
la cacciata precisa, netta. No,
sì,
lui
vero.
Ha delle prove, difficoltà oggettive nel calciare in porta.
Nell'inquadrare la porta.
In più poi qui c'è stato un ulteriore errore, no? Il controllo di palla in corsa.
Sì, si è defilato, si è andato sulla destra,
ma
sì,
proprio sbagliato il controllo. Quindi io credo che questo sia un limite di Anguissa. Ha tanti aspetti positivi, ma da questo punto di vista lui è uno che partecipa poco alla realizzazione dei gol, tira male, tira poco in porta, quando calcia o calcio alle stelle o calcio in modo così debole da non creare difficoltà,
da non creare pericolo.
E questa è una cosa che si è ripetuta negli anni, anche nello straordinario campionato dell'anno scorso.
Senti Antonio, tornando invece parlando di futuro, ci siamo già detti più o meno quali possono essere le idee dal punto di vista tecnico, tattico, eccetera. Secondo te che cosa sta aspettando il presidente De Laurentiis? La fine del campionato per vedere, per esempio, a Milano che succede, se l'Atalanta vince un trofeo, per dare via all'affondo definitivo, decisivo? Non ha ancora le idee chiare sull'allenatore da prendere, secondo te?
Ma io credo che il presidente ha un ventaglio di alternative con cui si starà confrontando. È ovvio che il confronto poi deve scaturire dalla condivisione di idee da entrambe le parti. Io non credo che lui stia continuamente in contatto con tutti questi allenatori cui i nomi si sentano continuamente ripetersi, però credo che lui ha una sua idea, avrà un ventaglio, avrà alcune priorità rispetto ad altri e ovviamente staranno eventualmente provando a trovare la soluzione ideale che possa essere condivisa. Ripeto, è normale,
indipendentemente dalla fine di questo campionato.
Io la cosa che non riesco a capire, perché c'è questa frenesia o questa tra virgolette da alcuni velata accusa al presidente che non definisce l'allenatore? Scusate, ci sono in ballo quattro squadre importanti italiane: Juve, Milan, Fiorentina, Atalanta, che non hanno definito ancora l'allenatore. Perché il Napoli dovrebbe oggi annunciare l'allenatore dell'anno prossimo? Cioè, perché è deficitario se non lo fa oggi? Cioè, io questo non riesco a spiegarmi in questa città, queste continue accuse di mancata operatività del presidente, anche quando è nell'ordinario.
Per questo ti dicevo, secondo te potrebbe essere che anche il presidente ha le idee chiare, però aspetta un attimino che succede.
Ma io non ho dubbi.
Il Milan, perché Pioli ha ancora un anno di contratto, l'Atalanta può vincere qualcosa, la Juventus con Allegri pure ha un anno di contratto, se non ricordo male, Allegri ancora con la Juventus, quindi potrebbe anche darsi che si stia aspettando questo.
Ma secondo me lui avrà delle sue idee, avrà delle sue priorità, avrà un gruppo di allenatori a cui quasi sicuramente sarà rivolto e ha avuto un confronto. Poi è ovvio che nel momento in cui si delineano alcune cose o si trovano delle soluzioni condivise, probabilmente si definisce, ma mi sembra del tutto normale in questo momento.
Ok, no, ma sai, cioè, quando l'anno scorso andò via Spalletti, ci fu questo casting, no? Ricorderai meglio di me, 40 allenatori, detto dal presidente.
Io la cosa però che vorrei capire, ma noi abbiamo certezza che il presidente abbia chiamato 40 allenatori? Ma è una cosa
io sono certo del contrario.
Hai capito? Allora
perché ce ne saranno magari una decina che saranno stati contattati, ma non 40.
Ma io non credo neanche una decina. Però qui abbiamo questa pessima abitudine di inventarci tutta una serie di cose pur di andare contro. Credo di essere il difensore del presidente, non voglio essere. Il presidente è nel suo operare possibile oggetto di critica, in alcuni momenti credo sia giusto criticarlo, però mi sembra che tutto diventi eccessivo quanto c'è da sparare sul pianista. E questo non credo faccia bene al contesto, all'ambiente. Ma ripeto, io non vorrei passare per essere difensore del presidente, forse sono il meno indicato,
insomma. No.
Però mi sembra che dire delle cose di una equità scontata. Scusa, tutte le società in questo momento che hanno in previsione il cambio dell'allenatore stanno avendo dei contatti, come sono certo stia facendo il Napoli. Perché c'è necessità di avere il nome oggi? Non riesco a capirlo.
Forse perché c'è l'amarezza, la delusione, il dispiacere, che sai, da campione d'Italia arrivi nono in classifica, sei nono in classifica, fuori da tutto, eccetera. Allora immagino nel sentire popolare, nel sentimento popolare, cioè, muoviamoci, perché sennò facciamo un'altra volta come l'anno scorso il casting, perdiamo tempo e poi le scelte sono state sbagliate. Voglio interpretare così il momento negativo che vivono i tifosi.
Invece secondo me chi mette in moto tutto questo che non vede l'ora di iniziare a criticarne la scelta. Io
anche
credo
darsi,
sia questo, non aspetta altro che dire: quando è che mi dai possibilità di criticare cosa hai scelto? Perché se no è inspiegabile, ci sono dei tempi. Poi dobbiamo tenere presente che ci deve essere una condivisione della controparte. Cioè, seppure io ho una idea io presidente scelgo o comunque propendo per l'allenatore Rossi o Vesti, ma l'allenatore Rossi mi deve dare la sua decisione, probabilmente avrà dei tempi per decidere, avrà delle valutazioni da fare, non dipende solo da una parte l'accordo, quindi siamo in a tempo debito, non, cioè il campionato mancano ancora 4 giorni, non è stato definito, ci sono diversi, ripeto, diverse società importanti e diversi allenatori di prestigio che non hanno ancora definito il loro programma per la stagione prossima, la loro scelta. Noi pretendiamo che il presidente oggi ci dia il nome, non lo so, ma la vedo molto anomala come situazione.
Ti abbraccio Antonio, buona serata.
Buona serata a voi, grazie.
Grazie mille, ciao ciao ciao, grazie di essere stato con noi. Antonio Ottaiano, noi torniamo tra poco, Francesco Molaro e Gianni Improta.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Eccoci qua, 20 e 47 minuti, bentrovati a Marte Sport Live. Voglio salutare il direttore di Teleclub Italia, Francesco Molaro. Ciao Fran, buonasera, ciao Franci. Mi senti Francesco? Oh, eccoti, ecco, non ti sentivo più.
Io ti sento.
Ecco,
bene.
Sì, ora anch'io. Allora, Franci, 4 giornate, le 4 giornate di Napoli, ma nel senso che basta, non ce la facciamo più a vedere questo stillicidio, ad assistere a questo stillicidio, anche quando meriti di vincere, come è accaduto contro la Roma, perché oggettivamente il Napoli meritava pure di vincere, però commetti 2 errori, ti penalizzano e pareggi un'altra partita, l'ennesima.
Franci, è uno stillicidio, lo dicevi bene tu, insomma, deve finire questo campionato, ormai manca un mese, mancano 4 partite, credo che anche i tifosi del Napoli siano abbastanza delusi, scocciati, io lo vedo con la mia trasmissione pomeridiana e ti dico che molti dei tifosi sono in questo momento molto delusi, molto scocciati. Non vedono l'ora che finisca la stagione per ripartire, perché poi il tifoso del Napoli lo sai com'è, insomma, ama troppo la sua squadra, ama troppo i suoi colori, quindi io sono convintissimo che poi voglia ricominciare presto la prossima stagione, però mi auguro che in questo mese ancora una volta non solo la dirigenza ma credo tutto l'ambiente cominci a capire che bisogna pensare solo al futuro.
Sì, questo è quello che serve, pensare al futuro. Con quale allenatore, secondo te? Qual è il tuo preferito?
Ma guarda, io ti dico la verità, il nome può essere un po' antipatico, ma è quello di Gasperini, perché secondo me è un allenatore che sa mixare anche con i giovani. È chiaro che a Bergamo ha un settore scouting che va a cercare i giocatori giovani e interessanti, questo servirebbe anche a Napoli. Però io credo che potrebbe essere l'uomo giusto. Io sono convinto che se l'Atalanta vince la Coppa, l'Europa parlo, vince l'Europa League, lui si possa anche liberare da Bergamo, perché poi chiederebbe insomma di cambiare aria dopo aver vinto. Poi è chiaro, ci sono Pioli, ci sono Conte, ci sono anche giovani, perché pensiamo a gente come Palladino, io penso a Gilardino, penso anche a Farioli, che doveva essere il nome nuovo che doveva venire dalla Francia, però è tutto da capire. Poi bisogna capire la società cosa vuole fare, perché una cosa è dire ok, riparto con Palladino, faccio un ragionamento a 3 anni, però lo devi dire alla gente, lo devi dire al pubblico napoletano, lo devi dire ai tifosi, che lo sai che anche l'anno prossimo si aspettano di ritornare a vincere. Se lo fai con Palladino devi fare un ragionamento dalla parte della società ai tifosi. Se riparti con Gasperini, con Pioli, con Conte, è chiaro che poi lì ci potrebbe essere anche entusiasmo. Però ragazzi, attenzione, perché il Napoli, se esce dalle prime 8, va a fare la Coppa Italia il 10 agosto.
Stavo dicendo questo, il Napoli in questo momento sarebbe nona classifica.
Io sulla conference anche sulla conference non è nulla chiaro, si parla di questo spareggio tra virgolette che ci potrebbe essere praticamente tra la prima di campionato e la seconda di campionato, dovessi giocare quella partita lì. Insomma, è tutto molto strano, perché poi quest'anno col cambio delle coppe ci sono anche dei cambiamenti. Poi bisogna vedere se veramente l'ottavo e il nono posto valgono ancora la Conference, perché tutto poi dipenderà anche dai risultati delle sì, squadre italiane in Europa. Vediamo, però è chiaro che questa squadra deve ripartire adesso, perciò io dico già domani mattina, che superato il primo di maggio, il Napoli deve mettersi all'opera alla ricerca del nuovo allenatore.
Sì, assolutamente. Parlavo poco fa con Antonio Ottaiano e diceva, peraltro, a proposito di questo, a proposito della Coppa, io gli ho chiesto, ma sì, l'Europa, la Conference League può essere un fastidio secondo te per quanto riguarda poi il prosieguo della stagione prossima oppure no? Lui diceva, giustamente, io condivido, partecipare a una coppa non è mai un fastidio, altrimenti
no,
è una società che non cresce. Certo, dal punto di vista logistico, giocare in Europa League, in Conference League il giovedì ti può incidere qualcosa, però lì devi poi costruire una rosa ampia, adeguata, no?
L'Europa League e la Conference giocano tutte e due di giovedì. Il problema è che i campi dell'Europa League forse sono un po' più un po' più abbordabili, mentre casomai in Conference vai a giocare in campi un po' particolari, trasferte lunghe, difficili, casomai in Nord Europa, e in situazioni un po' logistiche diverse, però comunque giochi giovedì come l'Europa League, quindi non cambia. Però non fare una coppa significa poi non avere una rosa ampia, perché se tu i due giocatori devono giocare soltanto il campionato e la Coppa Italia, diventa difficile poi gestire sì, la rosa. Allora poi là devi fare i cosiddetti 14, 15, massimo 16 titolari e poi dei giovani che possono mantenere la rosa, ma se no senza le coppe c'è il rischio proprio di questo, che non hai neanche come far ruotare questa rosa.
Ah, certo, è vero. Senti Franci, 6-7 nuovi innesti. Io per esempio stamattina leggevo la chiacchierata, no, l'intervista a Simeone. A me dispiace tanto per questo ragazzo, lo sai, che per esempio quest'anno ha giocato mai pochissimo, ha avuto pochissime chance a disposizione. Secondo me potrebbe anche andare via, no? Tra lui e Raspadori, oltre ad Osimhen in attacco, saluteranno Napoli.
Io credo però Simeone, di no, anche però... perché... no, io credo Simeone, perché là è finito anche un ciclo con lui, il ragazzo vuole giocare, ha capito che dietro Raspadori giocherebbe poco anche lui, poi è chiaro, bisogna capire chi verrà al posto di Osimhen, però io credo che è finito il tempo di Simeone, con grande dispiacere, come dici tu, perché è un ragazzo che ama Napoli, ama la città, ama i colori, è argentino, quindi un mix vincente per uno come lui, però ragazzi, purtroppo è così. Infatti poi bisognerebbe capire se tenere che dita o no, perché a quel punto fai fare la stessa cosa che dita di che ha fatto Simeone, o di sì, cedere Raspadori e puntare a due nomi poi diciamo diversi completamente.
Sì, ma tu te lo riporteresti, faccio una battuta, ovviamente Kim,
sì,
te lo riprenderesti? Perché insomma viene criticato, sei un pacco, Kim,
sì, no, me lo riprenderei domani mattina, perché è chiaro che lui a Monaco ha giocato poco, non è riuscito a integrarsi, cosa che invece a Napoli ha trovato la giusta alchimia, tutti, ecco, l'anno scorso hanno giocato alla grande, hanno trovato la grande alchimia, e invece io uno come Kim però me lo riprenderei.
Ma poi diciamo anche che forse il campionato italiano è anche un po' più...
È diverso, bravo, è
diverso. Non lo so, non voglio dire più diverso, semplice diverso di quello tedesco.
Sì, sì, sì.
Diverso. Però evidentemente, ma vabbè. Franci, grazie di cuore, buon primo maggio anche a te.
Grazie ovviamente. A te, anche a te, buona anche serata. A te, alla prossima.
Ciao, ciao. A presto, ciao, grazie a Francesco Molaro. Va bene, Gianni Prota non riusciamo a contattarlo, lo faremo nei prossimi giorni senza dubbio, e allora a questo punto non mi resta che abbracciarvi, augurarvi buona serata, buon primo maggio ancora, per se siete in auto, state andando a festeggiare o state tornando a casa, insomma buona serata, buon primo maggio a voi. Grazie a Vincenzo Russo in regia. Noi ci troviamo domani per lo sfogatoio del giovedì, come sapete il filo diretto del giovedì su Radio Marte, quindi vi aspetto, stessa spiaggia, stesso mare, dalle 20 su Radio Marte. Grazie a tutti, da Francesco Marciano, ancora grazie a Vincenzo Russo, buona serata e forza Napoli, ciao.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Ce la faremo! Ce la faremo! In fondo siamo sempre più tassati, sempre più poveri, sempre più in guerra, sempre più divisi, sempre più soli, sempre più belve, ma soprattutto siamo sempre nel traffico. Ma noi possiamo dirvi che ce la faremo. Ce la faremo a farvi sorridere, incazzare, riflettere e perché no anche emozionarvi. Gente di Marte vi aspetta dal 6 maggio ogni lunedì e mercoledì dalle 18 alle 20.
I sold my soul to the devil for a designer. They said, go to hell, but I told them I don't wanna. If you know me well, then you know that I ain't going. Cause I don't wanna, I don't wanna, I don't wanna die young. The city of angels where I had my fun. Don't wanna die young. When I'm gone, remember all I've done, we've had our fun, but now I'm done, 'cause you crazy, yeah. I can't take it, no. Just wanted to see you naked, hurt time like money can't waste it, what's the price of fame, 'cause I can taste it, so I'm might be good for me. I sold my soul to the devil for a designer. They said, go to hell, but I told them I don't want it. If you know me well, then you know that I ain't going. 'Cause I don't wanna, I don't wanna, I don't wanna die. Yeah.